benvenuto su Full Gas, il podcast che fonde la storia e l'attualità della Formula 1. Conducono in studio Fabrizio Monaco e Carolina Tedeschi.
Bentrovati e bentornati su Full Gas, il podcast interamente dedicato all'automobilismo. Bene, allora, siamo già alla terza puntata, ragazzi. Qui i giorni passano, le settimane passano e noi ci stiamo divertendo tantissimo e spero che anche voi stiate facendo lo stesso. Dunque, siamo nella settimana del ritorno della Formula 1 a Imola. Nel frattempo Hamilton ha superato il record di vittorie di Schumacher, ma queste sono tematiche che affronterà Carolina Tedeschi nella parte dedicata all'attualità. Invece noi iniziamo occupandoci della storia della Formula 1, e in particolare questa settimana abbiamo qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo portato nelle ultime, anzi nelle prime due puntate di Full Gas. Oggi abbiamo una testimonianza diretta, perché ho realizzato un'intervista con un ex pilota di Formula 1. In particolare parlo di Alex Caffi, che ho scoperto essere una persona simpaticissima. Fino adesso l'avevo seguito soltanto in pista. Sono entrato in contatto con Alex Caffi recentemente tramite un social network, abbiamo cominciato a scambiare dei messaggi, ho scoperto una persona molto piacevole e disponibile, e l'ho invitato per un'intervista telefonica che vi faccio subito ascoltare, al termine della quale Carolina ci illustrerà le ultime novità del mondo della Formula 1. Per cui iniziamo subito con Alex Caffi e ci ritroviamo dopo con Carolina. Ebbene, allora, vi avevamo promesso un super ospite, e il super ospite c'è, collegato telefonicamente, è un ex pilota di Formula 1 italiano, Alex Caffi, che ringraziamo per essere con noi. Buonasera Alex.
Ciao a tutti, buonasera.
Buonasera, grazie per la disponibilità per questa intervista, e per me è un grandissimo piacere poterti parlare, perché seguivo le tue gesta quando anch'io ero un pochino più giovane e mi ricordo perfettamente, insomma, molte delle gare a cui hai partecipato. Ti faccio una breve presentazione. Tu hai esordito nel 1986 con la Osella, preso parte a 7 stagioni di Formula 1 e con diverse scuderie, e il miglior risultato, se ricordo bene, è un quarto posto a Monaco nel 1989. Tra l'altro, in quel Gran Premio ci fu una doppietta Senna-Prost, e terzo fu Stefano Modena, se non ricordo male, vero?
Non so, sì, se... esatto, l'89 è stato anche la mia stagione migliore, se vogliamo, perché al di là del quarto posto a Monte Carlo, poi ci fu la famosa gara Phoenix dove ero secondo dietro Prost, e poi ho avuto un incidente, un'incomprensione con il mio compagno di squadra di allora, che era appunto Andrea De Cesaris, che facevamo un incidente mentre lui era doppiato praticamente, poi anche un terzo posto in qualifica in Ungheria. Insomma, è stata una bellissima stagione quella dell'89 con la Superiore Italia italiana.
Ecco, io partirei, se tu sei d'accordo, da quel Gran Premio di Monaco dell'89, da quel quarto posto. Che tra l'altro fu una rimonta spettacolare, sei partito un po' dietro, giro dopo giro sei riuscito a recuperare posizioni. Ti sei reso conto immediatamente che avevi le potenzialità per poter, come dire, risalire la classifica e classificarti bene?
Ma diciamo che le potenzialità le avevo capite già da inizio stagione, perché la vettura dell'89 era nata veramente molto bene, avevamo comunque un supporto ufficiale importante dalla Pirelli a quell'epoca, e che aveva fatto un grandissimo lavoro soprattutto in qualifica, come la qualifica, tant'è vero che fu una stagione dove nelle qualifiche mi espressi al meglio, come ho detto prima. C'era da contare il terzo posto in qualifica in Ungheria dietro a Patrese Senna, il sesto posto a Phoenix, e se non sbaglio ero riuscito a partire per la gara di Monte Carlo nei primi 10 o 12, adesso non ricordo meno, quindi non partivo veramente molto molto in fondo, partivamo già da una buona classifica, e poi, come spesso accade a Monte Carlo, meglio accadeva, una selezione abbastanza naturale anche, se vogliamo, quindi ho avuto l'occasione di poter cogliere i miei primi punti, tra l'altro, che mi tolsero anche delle prequalifiche, che era una spada, diciamo, che che pendeva sulla mia testa già da 2 anni, già dall'88. E quindi sì, è stata una bellissima gara un po' come sempre a Monte Carlo di eliminazione. Sono riuscito comunque a contenere bene anche gli stacchi con i primi, insomma è stata una bellissima soddisfazione. Poi Monaco per me ha sempre rappresentato tanto, è un circuito che ho amato tantissimo, è la mia città, diciamo, ormai nella quale vivo da più di 30 anni, è dall'87 che sono qui, e insomma è un po' la mia seconda casa, se vogliamo, visto che la prima rimane sempre la Brescia, dove poi sono nato, ecco. Però da qui per me ha sempre significato molto, tanto è vero che poi ci ho corso ancora e ci ho fatto anche tanti altri bei risultati anche l'anno dopo con la Fulgo.
Ascolta, questo podcast racconta di storia di Formula 1 e racconta anche le battaglie che ci sono state in pista, battaglie che oggi durante i Gran Premi succedono sempre meno spesso. Questo magari è uno degli aspetti dove la federazione, la FIA e Liberty Media dovrebbero, secondo me, concentrarsi. Ti ricordi una battaglia in pista che hai avuto con qualche pilota che ti ha dato del filo da torcere, o per quanti giri siete stati così appaiati cercando di sorpassarvi a vicenda? Ti ricordi una battaglia in particolare?
Ma guarda, una in particolare ti dico sinceramente no, perché all'epoca noi che partivamo, diciamo, a centro classifica, era una battaglia tutte le domeniche o tutti, certo, i Gran Premi, perché alla fine è vero che anche allora, sai, c'erano questi predominio, come un po' c'è oggi con la Mercedes. C'era predominio prima, predominio McLaren, poi predominio Williams, quindi davanti erano abbastanza, sì, lottavano, ma lottavano più che altro fra compagni di squadra. Vedi appunto la lotta che è stata tuttora, insomma, ricordata, quella fra Prost e Senna, e comunque anche quale fra le Williams. Però noi battagliavamo tutte le domeniche, tutti i Gran Premi per noi era comunque una gara tiratissima, ma una in particolare non saprei dirti io, sinceramente. Però sono state tutte bellissime gare, molto combattute. Forse magari una bellissima battaglia è stata a Phoenix nell'89, sempre quando, appunto, come ti dicevo, ero veramente vicino a poter agguantare il mio primo podio. È stato agli inizi della gara, proprio dalla partenza, i primi giri prima dello stop del cambio gomme. Avevo fatto una bellissima battaglia con Stefano Modena, appunto, con la Brabham, che anche lui all'epoca era, diciamo, uno dei giovani emergenti tra i tanti italiani i quali eravamo. Purtroppo non oggi, dove ce n'è uno, grazie a Dio, purtroppo, come sì, appunto in Alfa Romeo, e è venuto un po' a mancare, diciamo, ecco, questa scuola italiana come era all'epoca. Allora eravamo quasi 15, quindi quasi metà schieramento di Formula 1, e è stata una bella battaglia con lui. Ci siamo sorpassati qualche volta, insomma, mi ha dato tanto filo da torcere. Io credevo veramente in quel momento di poter cogliere il mio primo podio, poi, come è accaduto, appunto, ho trovato sulla mia strada il mio ex compagno di squadra, che era Andrea De Cesaris, che nel doppiaggio, per un'incomprensione, mi ha purtroppo chiuso nel muro, e lì è finita, diciamo, la mia speranza e il mio sogno di poter finire finalmente su un podio. Però ecco, sono state veramente tutte bellissime gare, dalla prima all'ultima, e le ricordo tutte con piacere.
Certo, beh, poi partire comunque, diciamo, a metà schieramento, sì, effettivamente, poi sei col coltello tra i denti un po' su tutte le curve, soprattutto nei primi giri. Poi, questa è una cosa che, diciamo, nel mio piccolo esperimento, perché insomma io con altri membri di questa redazione ci dilettiamo in alcune gare dilettantistiche di go-kart, e succede praticamente la stessa cosa. Un'altra domanda che ti volevo fare è se ti è capitato di stabilire un legame di amicizia maggiore con un pilota in particolare, o con più di un pilota, perché questo anche nel mio piccolo posso testimoniarlo, perché poi all'interno del paddock, nei box, si chiacchiera, si stabiliscono amicizie, cose che poi come dire, danno luogo a dei rapporti di amicizia anche molto duraturi. A te è successo anche?
Ma sì, all'epoca, diciamo che rispetto anche ad oggi, c'era molto più cameratismo, se vogliamo, anche tra piloti, e quelli con i quali ancora oggi magari ci sentiamo sono stati naturalmente gli italiani, con i quali magari abbiamo anche condiviso la carriera, non so, Nicola Larini mi viene in mente il primo, Marco Picciella, anche se ha fatto solamente un gran premio, però è stato ancora una persona che incontro e vedo molto volentieri, e tanti altri, ecco. Poi ti dirò, fra gli stranieri un pochino meno, ci si frequentava meno, uno che mi ricordo molto simpaticamente è Julian Bailey, che è stato pilota in Tyrrell, sì. Lui era veramente un fatto scatenato, e di lui mi ricordo delle grandi sbronze in Australia dopo il Gran Premio e quindi era difficile tenergli in testa da buon inglese.
Fantastico, sarebbe veramente bellissimo poter ripercorrere quegli eventi, ma credo che siano anche storie poi private, che è meglio che
no. Ma sai, oggi come oggi si scandalizzano, o perlomeno non tanto più, ma anzi mitizzano, se vogliamo, Raikkonen perché si presenta sbronzo alla premiazione, o perché beva, ma noi all'epoca era all'ordine del giorno, quindi voglio dire, sarebbe stato uno dei tanti allora.
Fantastico. Hai
capito? Quindi questo ti spiega come sono cambiate le cose. Adesso è diventato un eroe perché ogni tanto si permette qualche licenza di più, ma per noi era normale, diciamo.
Senti, mi dai l'assist per parlare un po' di attualità della Formula 1. Hamilton ha raggiunto il record di vittorie di Schumacher e si è parlato tantissimo di questo, ma la domanda che ti voglio fare è: ma sono veramente paragonabili i piloti di epoche, benché recenti, ma di fatto epoche differenti?
No, non sono assolutamente paragonabili, quindi i record lasciano sempre un po' il tempo che trovano, secondo me, perché comunque sia bisogna sempre valutare le condizioni, il momento, le vetture, gli avversari, tante cose. Oggi come oggi vediamo un Hamilton che è un grandissimo campione, tanto di rispetto, però obiettivamente se non avesse la Mercedes,
certo,
insomma, farebbe molta fatica anche lui, magari sicuramente riuscirebbe a ergersi, diciamo, dalla mediocrità, ma però se non hai una vettura oggi come oggi, voglio dire, non sono io, cerco a doverlo dire né insegnare, ma è lì da leggere, da vedere tutte le domeniche, chiaramente non puoi fare e raggiungere certi obiettivi. È chiaro che i grandi campioni sono sempre stati comunque anche, non dico aiutati, perché è una brutta parola, perché sembra di sminuire, diciamo, poi anche le loro capacità, però sono sempre stati andati, diciamo, di pari passo la loro capacità, la loro abilità, anche con la fortuna. Quindi il fatto di trovarsi nel momento giusto, al posto giusto, lui è venuto via da una McLaren comunque vincente, ha avuto questo grandissimo coraggio di lasciare una McLaren per andare a una Mercedes che all'epoca non era effettivamente, perché era appena orfana, diciamo, di un grande campione come Schumacher, che non aveva ottenuto grandi successi, quindi è stato molto bravo in questo, o fortunato, non lo so, però sai, è arrivato lì ed ora da lì non lo scheda più nessuno, quindi potrebbe arrivare anche a 10 mondiali, ma capisci che alla fine, voglio dire, cosa vogliamo paragonare, lui, certo, a Mangio, o lui a Jim Clark, o lui a Senna, cioè è difficile, non possiamo dirlo. All'epoca di Fangio o di Jim Clark è vero che anche allora le macchine, come anche nella nostra epoca comunque, perché Senna è stato un grande campione, ma non dimentichiamo che sia lui che Prost hanno corso con le migliori vetture del lotto all'epoca. A noi, cioè, era un po' come le Mercedes di oggi, ci correvamo per il terzo posto, dal terzo posto in giù, quindi voglio dire, questo fa parte dei grandi campioni, però è difficile paragonare, quindi non mi sento di dire che uno sia più bravo di un altro, ognuno è stato bravo nella propria epoca, ognuno avrà da dire e da ridire, poi è chiaro che in senso generale piace a tutti, sai, quando viene battuto un record, come trova, ecco, non è reale come può apparire.
Certo, io sono praticamente della stessa opinione. Una domanda invece sul discorso di Vettel, perché recentemente ha rilasciato delle dichiarazioni dove lui ha detto che sostanzialmente ha fallito con la Ferrari. Ecco, la domanda è: sei d'accordo? Cioè, mi spiego meglio, la Ferrari in questi anni, dal 2008 in poi, raramente ha veramente lottato fino all'ultima gara. gara per il titolo, se lo ha fatto magari perché sono stati piloti come Alonso che hanno dato quel qualcosa in più che permetteva di colmare il gap che aveva la macchina. Vettel deve, secondo te, ritenersi veramente una persona che ha fallito in Ferrari?
Ma guarda, io reputo che negli ultimi anni quello che abbia più fallito e non l'ha mai ammesso sia stato invece Alonso rispetto a Vettel, perché Alonso ha avuto comunque negli anni in cui è stato in Ferrari un'avventura all'altezza e con le possibilità di poter competere e battere le altre vetture. All'epoca era la Red Bull che la faceva da padrona appunto con Vettel, e tant'è vero che se vi ricordate appunto il famoso finale anche di campionato, quando è stato perso per una sbagliata anche strategia, per tanti errori, per tante cose, un mondiale che poteva benissimo essere vinto. Quindi lui, secondo me, è andato più vicino Alonso di Vettel, però è chiaro che Alonso non lo ammetterà mai. Vettel è, secondo me, al di là di un grande campione, un grandissimo pilota, e spero che lo dimostrerà l'anno prossimo con la
Aston Martin,
perché mi spiace vedere comunque un pilota che ha vinto tanto essere bistrattato così, no? Perché in un mondo come quello di oggi, ma anche allora, oggi forse di più, è molto facile e molto più velocemente i piloti vengono o mitizzati oppure buttati nella polvere in un battibaleno. Lui è stato un grande campione, lo è ancora, io spero che abbia la possibilità di dimostrarlo. Con la Ferrari sicuramente poteva ottenere di più, ci ha messo un po' di suo perché chiaramente qualche errorino l'ha fatto,
certo.
Lo ammette lui stesso, questo è una grande, secondo me, pregio però rispetto a tanti altri piloti che non lo ammetterebbero mai. Quindi non so, sì, sicuramente se l'ha detto è perché probabilmente sapeva che forse in una delle stagioni che ha passato in Ferrari poteva sicuramente magari avere la possibilità di poterlo vincere quel mondiale, però sarebbe stato veramente difficile perché comunque lui gli errori secondo me li ha fatti proprio perché guidava anche al di sopra delle possibilità della vettura e al di là del limite, perché sapeva che non aveva scampo appunto contro delle Mercedes che erano nettamente superiori. Non lo era così superiore la Red Bull all'epoca appunto di Alonso, quindi secondo me forse è stato più quello che ha fallito che non Vettel. Però ecco, ripeto, io spero che Sebastian abbia una grande opportunità adesso e possa ritornare perlomeno a guidare sereno, perché è la condizione più idonea per lui per poter esprimersi al meglio, cosa che probabilmente gli è mancata un po' in Ferrari, questa serenità che invece aveva in Red Bull.
Chiaro, chiaro. Questo discorso di Alonso è molto, molto interessante perché in realtà, diciamo, la maggior parte poi dell'opinione pubblica pensa il contrario, che sia stato Alonso a dare quella spinta in più alla macchina e magari Vettel sia stato quello che, commentando degli errori, come dire, abbia tolto le chance mondiali poi alla Ferrari. Però è un punto di vista veramente, veramente interessante. E io invece ti vorrei fare un'ultima domanda prima di salutarti, se oggi stai facendo qualcosa dal punto di vista motoristico, se partecipi a qualche competizione o in qualche altra forma.
Ma competizioni sempre meno, faccio quelle più che mi piacciono, le faccio proprio per piacere. Una fra tutte naturalmente il Gran Premio storico di Monte Carlo con la Formula 1 che ho vinto nel 2016, quindi a 52 anni io ho vinto il mio primo Gran Premio rispetto di Verstappen che l'ha vinto a 20, 22, dire, non è mai troppo tardi, quindi do delle speranze anche per i vecchietti come me. E al di là di questo, poi quando scalata del Trofeo Val Camonica, quindi faccio le due gare importanti per me che sono legate ai due territori che amo di più, Monte Carlo dove vivo e Val Camonica Brescia dove sono nato. Certo. E poi invece per quanto riguarda il resto mi sono, diciamo così, riproposto come team manager. Ho un mio team nella NASCAR europea dove fa anche Jacques Villeneuve, ha corso e corre,
come no?
E ha un team, quindi ho un team di due vetture lì, e poi in scuderia invece in Italia con mia sorella, mio figlio e mia nipote, quindi i nostri parenti, una scuderia intitolata a nostro padre che è scomparso nel 2011, che è stato un po' il pioniere dell'automobilismo a Brescia, da corsa, e con questa cerchiamo di aiutare un po' di giovani. Abbiamo una vettura che è corso quest'anno nel campionato Mini Challenge, campionato italiano, e vari altri piloti che si dettano, diciamo, in categorie, diciamo, come dire, più amatoriali. Ecco, non abbiamo fatto una scelta come tante altre scuderie di avere dei grossi nomi, ma piuttosto di percorrere questa strada di aiutare i giovani, non giovani, non professionisti, che però hanno questo sogno di poter guidare una vettura da corsa almeno un giorno, o in un'occasione nella vita. Insomma, noi cerchiamo, con un po' di risorse nostre e di tanti amici che ci sostengono, di dare questa opportunità. Quindi la vediamo un po' più così, con questo metodo, ecco, senza dover ricercare dei risultati a tutti i costi, ma piuttosto di dare delle opportunità a gente che non può.
Che è esattamente... Sì, scusami, finisci.
Sì, no, ci sta dando grandi soddisfazioni. Oltretutto stiamo supportando da quest'anno, anzi da poche gare, perché abbiamo fatto questo accordo da pochissimo, anche un ragazzo con una grande disabilità, che sta correndo nel Trofeo Peroni con una vettura, un Alfa Romeo. Insomma, cerchiamo di fare delle cose che diano sorriso e gioia alla gente, ma soprattutto che avvicinino con grande passione quella che ho sempre avuto io verso questo sport, che è stata poi la mia vita. Quindi senza ricercare a tutti i costi spasmodicamente il risultato, ma piuttosto ricercare il piacere di correre, di stare, insomma, in una gara e coronare un sogno che magari, appunto, tanti ragazzi o persone hanno, ma non riescono, perché sai benissimo anche tu, come sanno tutti gli ascoltatori, che è un bellissimo sport, ma purtroppo è uno sport molto, ma molto costoso. Quindi noi, insomma, cerchiamo nel nostro piccolo di dare questo piccolo contributo.
Guarda, le ultime cose che hai detto sono tra l'altro alla base di quello che ha spinto me e gli altri ragazzi della redazione a creare questo podcast e Your Race, che è la community alla quale è collegato, proprio per non solo avvicinare quante più persone possibili al motorsport, ma cercare proprio attivamente di portarle in pista con delle iniziative. E quindi hai detto esattamente, come dire, sintetizzato lo spirito con cui stiamo facendo questo piccolo lavoro nel nostro piccolo. Alex, io ti ringrazio tantissimo, è stato interessantissimo poterti parlare. E magari, chissà, magari in futuro ti potrò disturbare di nuovo per chiedere la tua opinione su qualcos'altro.
Assolutamente, sono qui a disposizione, senza problemi. Chiamatemi quando volete.
Grazie Alex, grazie di nuovo.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Ragazzi, non so che impressione ha fatto a voi, ma a me ha fatto enormemente piacere poter parlare con Alex e ripercorrere alcuni dei punti salienti della sua carriera e anche qualche curiosità, con un piccolo occhio anche verso l'attualità. Non ci fermiamo, adesso è la volta di Carolina Tedeschi, che ci parla delle ultime novità in ambito Formula 1. A te, Carolina, vai!
Ed eccoci qui, Fabrizio, dopo la parte storica, l'intervista molto interessante, direi di andare a toccare ancora una volta il mercato piloti. Ebbene sì, perché è un mercato piloti che ci stiamo avvicinando sempre di più alla fine della stagione 2020, per dare poi uno sguardo a quella 2021 di transito per il nuovo regolamento del 2022. E pian piano che ci avviciniamo alla fine, le dinamiche, diciamo, nel mercato piloti iniziano sempre di più a stabilirsi. E nell'ultimo periodo si è parlato tanto di questi nuovi rookie che prenderanno piede nel 2021, da Mazepin, da Mick Schumacher, da un probabile Tsunoda in Alfa Tauri. Però tanti si stavano anche chiedendo: ma che fine farà George Russell? Quel George Russell che, come manager a Toto Wolff, che attualmente si trova nel team Williams, ma che è in orbita a Mercedes, e che in teoria dovrebbe avere un contratto tranquillo. Però tanto tranquillo quel contratto non è, lo possiamo definire così, perché ci sono tanti rumors che arrivano dal paddock che affrontano proprio il problema di Russell ipoteticamente switchato con un Sergio Perez che rimarrà a piedi dalla sua Racing Point, quel pilota messicano che ha alle spalle anche un bel portafoglio pieno di sponsor da parte del Messico, diciamo. Quindi sappiamo poi, soprattutto dopo l'era del Covid, quanto sia importante anche portare tutti questi questo cachet all'interno di un team che comunque è stato acquistato dalla Dorilton Capital. Quindi c'è un insieme di nuovi investimenti che sono stati inseriti, tenendo comunque il nome Williams. Però Russell si deve guardare intorno e lui fa riferimento ovviamente al suo manager, ovvero Toto Wolff. Toto Wolff che sì, ok, ha una partnership piuttosto accesa con Williams, ma comunque non dipende, le scelte di Toto non sono strettamente collegate, possiamo dire così, con la Williams. Quindi Toto Wolff, a fronte di quello che dovrà poi decidere nell'eventualità di un approdo di Sergio Perez in Williams, dovrà decidere cosa fare di George Russell. Il pilota inglese che è reduce comunque non solo da questa stagione ma anche dalla scorsa di buone prestazioni, perché ricordiamo che Russell non viene molto calcolato, possiamo dire così, perché purtroppo guida una Williams che, nonostante l'anno scorso ovviamente era una macchina completamente da rifare da capo, quasi da buttare via, quest'anno ha fatto dei miglioramenti, ma nonostante i miglioramenti è una Williams che va rilento comunque. Nonostante ciò, Russell si è fatto notare soprattutto durante la stagione 2020 sulle qualifiche, perché ad esempio sul passo gara soffre un pochettino di più, forse sul passo gara è più bravo il compagno, il famoso teammate Nicola Latifi. Ma detto questo, Russell era abbastanza sicuro, nonostante tutto questo vociferare intorno a lui, di un contratto, perché ha detto che Toto gli ha dato più o meno la certezza al 100% quasi di continuare a correre nel 2021 all'interno della Formula 1. Ma nel caso in cui Perez dovesse mai davvero approdare con una concreta opzione, diciamo così, in Williams, allora Toto Wolff ha messo già le mani avanti, perché ha detto che nel caso non ci sarebbero troppi problemi, perché per lui ha già visto un futuro per quanto riguarda il pilota inglese, ovvero piazzarlo per la stagione 2021, che è la famosa stagione di transito prima di arrivare alla 2022 con le nuove regolamenti e le nuove macchine, piazzarlo come terzo pilota. Un terzo pilota che non sta fermo, ma che farà tanti test, perché lui lo vuole preparare al top delle sue qualità per poi, diciamo, ributtarlo sulla griglia di partenza nel 2022, quando ci sarà appunto questa nuova era, possiamo definirla così, con probabilmente, perché ancora nulla è stato definito, con un Lewis Hamilton. E di fianco davvero si potrebbe vedere la figura di George Russell. Perché? Perché Bottas è stato rinnovato solo per un anno e la Mercedes deve fare i conti anche un po' con l'oste, nel senso che poi deve andare a vedere che i suoi competitor hanno tutti un talento di punta, ma hanno un rookie all'interno della, o comunque un giovane talento all'interno del team, e la Mercedes attualmente è l'unica che non ce l'ha, perché vediamo la Red Bull con Max Verstappen, vediamo la Ferrari con Charles Leclerc, McLaren con Norris, Renault attualmente con Ocon, insomma ognuno ha il suo rookie, il suo giovane talento. Mercedes attualmente non ce l'ha. Hamilton sì, è il campione da battere, ma Hamilton tra qualche anno si ritirerà, quindi loro devono avere una stellina piccolina di punta da far crescere, che poi diventerà il cavallo vincente negli anni futuri. Quindi George Russell ha, nel caso, nella teoria, questa opzione davvero di poter andare a fare il terzo pilota in Mercedes per un anno e per puntare al 2022 e ritornare sulle griglie di partenza. Tutto questo ancora non si sa, perché fondamentalmente nulla è stato deciso, però è importante per il suo manager, per Toto Wolff, iniziare a guardarsi intorno, perché lui punta tanto sul suo giovane pilota e non può permettersi di non avere dei piani B, un po' come è stato all'inizio per Sebastian Vettel o come è ora ad esempio per Sergio Perez o come è stato per Nico Hülkenberg. Lui vuole stare tranquillo con i suoi piloti, quindi questa potrebbe essere ipoteticamente una realtà per George Russell. Se in casa Williams le decisioni sono comunque ancora aperte per quanto riguarda la lineup del 2021, in casa Ferrari le cose sono già state decise, perché nel 2021 avremo Charles Leclerc, il monegasco, a fianco di Carlos Sainz, il pilota spagnolo. Ma se diamo uno sguardo a questa stagione molto 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 critica della Ferrari, non possiamo che continuare a sottolineare un gap molto molto importante tra i due piloti, ovvero il monegasco e il 4 volte campione del mondo Sebastian Vettel, che ancora una volta in questo weekend, nello scorso weekend appunto a Portimão in Portogallo, mentre Charles Leclerc è riuscito a fare un buon ritmo durante le qualifiche, piazzare la sua monoposto in quarta posizione in griglia di partenza e poi partire quarto e riuscire ad arrivare comunque quarto, quindi mantenendo lo stesso passo, lo stesso ritmo che aveva in qualifica anche in gara. E ricordiamo quanto fosse difficile, vabbè, non solo per le Ferrari arrivare in Q3, ma anche cercare di mantenere lo stesso ritmo in gara con l'usura delle gomme davvero fuori dalla norma rispetto a tutti gli altri team. Questo problema la Ferrari, anche con tutti gli aggiornamenti, tutti i mini pacchettini che hanno portato, gli upgrade, sembra che l'abbiano quasi fissato, o perlomeno questo è stato lo scenario di Portimao. E quindi, se da una parte abbiamo Charles Leclerc che in questa monoposto riesce a trovare il feeling giusto, è una macchina molto difficile da guidare, l'hanno detto entrambi i piloti, ma Leclerc riesce a trovare quella finestra esatta per cercare di estrapolare le massime prestazioni da un monoposto che ha un telaio sbagliato e ha una power unit che non funziona. Questo l'abbiamo già detto tante volte. Charles Leclerc sicuramente sarà aiutato anche dal team, tra virgolette, perché rimarrà lui tra i due piloti l'anno prossimo e nel futuro, è la stella di punta della Ferrari, quindi sicuramente cercheranno di, non dico fare una macchina più per lui, per le sue esigenze, per il suo stile di guida, ma sicuramente al momento è il pilota che porta a casa i punti e quindi è il pilota su cui fanno più affidamento, forse per far progredire la macchina, per prendere quei feedback e quei dati tecnici e analizzarli insieme. Dall'altra parte invece abbiamo Sebastian Vettel, la sua situazione è completamente diversa, lo sappiamo, lui nel 2021 andrà in Aston Martin, si aprirà per lui un nuovo capitolo in questa nuova scuderia nella quale lui ha acquistato anche diverse azioni, quindi sì, ci metteranno solo come pilota ma anche sotto un'altra veste. E al momento Sebastian Vettel davvero è in forte difficoltà, non solo perché le prestazioni, se facciamo un comparison, diciamo, tra le due prestazioni di Charles Leclerc e di Sebastian Vettel, non c'è assolutamente nulla da dire, perché Seb lo vediamo palesemente in difficoltà, ma soprattutto perché è da inizio stagione che lui davvero non riesce a trovare il feeling con questa macchina. Ed è, credo sia davvero frustrante per un pilota come lui, 4 volte campione del mondo, nella sua scuderia del cuore, e non è mai riuscito a portare a casa un mondiale. È arrivato l'anno scorso questo rookie che gli ha dato filo da torcere fin dalle prime gare, per poi arrivare a quella vittoria a Monza, quella vittoria che lui ha sempre voluto ma che non ha mai avuto. Insomma, ci sono stati sicuramente dei precedenti che l'hanno fatto un po' smuovere forse, e quest'anno è arrivato e non è stato aiutato sicuramente da questa difficoltà nella macchina. Il problema è che lui l'ha detto tante volte: io non gareggio per portare a casa un punto, e questa volta per fortuna il punto lui l'ha portato a casa, perché è stato anche difficile per lui portare a casa punti durante questa stagione. Ma è un Sebastian Vettel, l'ho visto afflitto, affranto, non sa da che parte prendere. È il primo lui a dire che davvero non sa quello che fa Charles Leclerc, perché lui questa monoposto davvero non sa guidarla, non riesce, fa fatica, è in difficoltà, lo dice. E purtroppo Mattia Binotto si è fatto anche scappare, lo possiamo capire, ma si è fatto scappare in una dichiarazione il fatto che all'interno della scuderia Sebastian sia considerato secondo pilota attualmente, perché a conti fatti dobbiamo dire la verità che poi è Charles Leclerc che porta a casa punti in una Ferrari che forse è una delle prime volte, non lo so, è sesta nel campionato costruttori. E quindi, se noi guardiamo, diamo uno sguardo a Seb, ha portato a casa 18 punti in 12 gare, cioè sono numeri davvero sconcertanti per un 4 volte campione del mondo. Allora io vi chiedo indirettamente, che poi sono quesiti che ci porteremo ancora avanti, perché ripeto, la stagione attuale non è ancora finita, quindi ne vedremo ancora delle belle sicuramente in questo scenario. Però quanto in realtà Sebastian ora sia già in modalità 2021, cioè sia già in modalità della serie non vedo l'ora che finisca questa stagione per arrivare in Aston Martin e per aprire un nuovo capitolo, una nuova era nella quale lui sa che si sentirà accolto a 360 gradi a fianco di Stroll, perché Lawrence Stroll, il papà di Stroll, appunto, ha voluto affiancare al figlio una figura come Seb, 4 volte campione del mondo, grande esperienza e tutto quello che ne consegue. Quindi tornerà ad avere quella sua importanza, e figura che forse al momento non si ritrova più nel team nel team rosso, e sicuramente anche un po' affranto da tutte quelle aspettative che lui ha sempre avuto nei confronti del suo team, e di quegli obiettivi, quei traguardi in realtà fondamentalmente mai raggiunti. Quindi io vi chiedo quanto in realtà le sue prestazioni attualmente sono un po' ombreggiate da tutti questi pensieri che lui ha. Sicuramente è un pilota che non è tranquillo, è frustrato dal fatto che non riesce ad avere prestazioni, credo sia davvero sconcertante correre delle gare per poi sperare di arrivare in un Co3 e tante volte non arrivarci neanche, quando vedi che il tuo compagno di squadra arriva quarto e tu arrivi decimo, quando tu non porti a casa punti non solo per te stesso in ottica campionato del mondo, che comunque viene stravinto da Lewis Hamilton, ma anche in ottica del campionato costruttori per la tua scuderia. Quindi purtroppo per Seb è una stagione difficile, è una stagione che non è ancora finita, ci sono altre gare che probabilmente confermeranno tutto questo ragionamento che ho fatto e che fanno tutti i media, che si sta facendo già da diversi weekend a questa parte. Quindi ragazzi, con tutto questo dubbio e tutte queste domande, vi aspetto al prossimo episodio del podcast Full Gas, prossima settimana. Ci sarà nel mezzo questo weekend ad Imola, quindi speriamo sia una gara emozionante, sicuramente è molto bello e c'è un'atmosfera particolare tornare a Imola dopo tanto tempo, finalmente torna così in Formula 1 il tracciato. Quindi io e Fabrizio vi aspettiamo settimana prossima, godiamoci questo weekend e ci vediamo al prossimo episodio di Full Gas. Ciao!
E anche per questa puntata è tutto, ce l'abbiamo fatta, la terza puntata di Full Gas è andata, spero che vi sia piaciuta, vi aspetto la prossima settimana sempre con storia e attualità della Formula 1 e dell'automobilismo che si uniscono in un unico podcast. Ciao e grazie.
Avete ascoltato Full Gas, il podcast interamente dedicato all'automobilismo. Appuntamento per mercoledì prossimo con una nuova puntata.